Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti alla puntata numero 244 di Restiamo Animali.
Salutiamo anche gli amici che ci ascolteranno stasera da Radio Città del Capo di Bologna.
La redazione di Restiamo Animali è composta da
Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Anche oggi Camilla è in orbita, ma mi sa che dallo spazio ce la rimandano quanto prima. Quindi preparatevi a uno scoppiettante ritorno.
Il sommario di oggi profuma di fiori sanremesi di colori filosofali indiani, di caprette saltellanti,
di profumate ricette vegan e di una scia di sangue di solito trascurata che dobbiamo alla minoranza armata che gira nei nostri boschi.
La puntata di oggi è dedicata alla poetessa egiziana Fatima Naot, accusata di oltraggio all'Islam, di diffusione di odio confessionale e di disturbo della quiete pubblica nel suo paese. Rischia una pena fra 6 mesi e 3 anni di carcere se sarà condannata. La colpa della poetessa Fatima Naot è di avere criticato l'uccisione di animali durante la festività musulmana di Eid al-Adha. Ha scritto la poetessa: milioni di creature innocenti saranno vittime del più orribile massacro commesso da esseri umani da 10 secoli e mezzo. Un massacro che viene ripetuto ogni anno a causa dell'incubo di un uomo virtuoso sul suo buon figlio. Per queste parole, Naot è sotto processo e sarà in aula il 25 febbraio prossimo.
Oggi raccontiamo la storia di una capretta, storico animale usato nei sacrifici. Ci racconta tutto la nostra fantasmagorica Roberta Marino da Milano.
Visti da vicino.
Non mangio mai qualcuno che conosco.
Oggi siamo in compagnia di Laura Vassallo, che vive a Milano e di professione fa la dog sitter, fa pensione per cani, si occupa da sempre di animali, in particolare di cani, però nella sua vita è entrata a far parte anche una capretta, Bettina. Com'è arrivata Bettina nella tua vita, Laura?
Bettina è arrivata circa 10 anni fa. Avevamo comprato da poco una cavalla che aveva bisogno di una compagnia. E quindi ci siamo messi alla ricerca di una capretta. In realtà pensavamo di prendere una capretta nana, una capretta di taglia piccola. Poi ci siamo imbattuti in un gruppo di capre che dovevano essere macellate per la Pasqua, che era abbastanza vicina, e abbiamo deciso di salvarne una, quindi l'abbiamo acquistata.
Avete dovuto comprarla?
Abbiamo dovuto comprarla, certo. Ha avuto anche dei problemi di salute all'inizio perché non appoggiava benissimo un posteriore, difatti si vede ancora adesso che ha sempre l'unghia più lunga perché ci carica meno il peso. Comunque abbiamo preso questa capretta che ancora non mangiava nemmeno il fieno, nemmeno l'erba.
Quanto aveva?
Ma di preciso non lo so, però l'abbiamo allevata con il latte in polvere dei vitelli.
Perché lei non voleva il latte di capra, mi diceva.
No, abbiamo provato anche a comprarlo, ma evidentemente non era stata abituata, quindi lo rifiutava. Così è iniziata la convivenza della capra, che abbiamo chiamato Bettina, perché le capre nell'ambiente dei cavalli si chiamano quasi tutte Bettine.
Ah.
Mi chiedo il perché. È diventata un po' la mascotte di tutti, perché va bene, la mattina doveva stare chiusa in box con la cavalla, anche perché non c'era modo di liberarla. Il pomeriggio invece scorrazzava per tutte le scuderie dell'ippodromo e appena riusciva si infilava negli stanzini dove c'era il mangime e la vena dei cavalli e faceva delle scorpacciate.
Perché tu, spieghiamo Laura, lavoravi lì all'ippodromo?
Sì, io avevo dei cavalli da corsa e così poi la Bettina è cresciuta, sono passati gli anni. La cavalla per cui noi l'avevamo acquistata è andata in pensione e abbiamo cominciato a spostare prima i cavalli e poi pian piano tutti gli altri animali che io avevo collocato negli spazi che avevo, tra cui anche la Bettina, per cui alla fine diciamo che ha migliorato nettamente la sua esistenza, perché dove si trova adesso può stare libera tutto il giorno, ogni tanto fa dei danni in conseguenza di questo.
E tu poi hai abbandonato diciamo un po' quell'ambiente che i cavalli, hai cominciato a salvare diciamo dei cavalli.
Sì, i cavalli, alcuni erano dei miei clienti e comunque erano cavalli che avevano concluso l'attività agonistica, e altri due invece erano proprio di mia proprietà e ho deciso di tenerli e quindi li ho collocati in un cascinale alle porte di Milano, dove praticamente quando è possibile stanno al prato tutto il giorno, d'estate a volte anche di notte, li terrò fino a quando non muoiono di vecchiaia.
Oltre alla capra e ai cavalli, tu nel frattempo ti sei circondata un po' anche di altri animali, conigli, galline.
Sì, allora, i conigli hanno avuto più o meno lo stesso percorso dei cavalli, nel senso che sono tutti conigli che venivano da un allevamento intensivo. Quando le femmine non erano più utili ai fini riproduttivi, venivano uccise, quindi ho cominciato ad adottarne qualcuna, sono arrivata ad averne anche 30.
Laura Vassallo, restiamo animali?
Restiamo animali.
Lorenzo, ma non è che Camilla, presa dalla frenesia del mondo dello spettacolo, noi pensiamo che sia in orbita, ma in realtà è a fare le prove per fare la valletta a Carlo Conti a Sanremo?
Lo scopriremo martedì quando comincerà Sanremo. E saremo tutti sintonizzati con l'Ariston. Intanto, se ho capito bene, stiamo per suggerire un'idea sulla concorrente per la quale fare il tifo.
Ma che musica, che musica, maestro, questa bella sinfonia, il mondo canterà.
Ma che mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo. Siamo al telefono con Grazia Di Michele, un artista che conosciamo, amante dell'arte pittorica, in particolare degli impressionisti, e maestra di un famoso talent. Oggi scopriamo un'inclinazione e un animo sensibile verso gli animali non umani. Grazia, raccontaci un po' di questa esperienza.
Buongiorno a tutti. Allora, questa esperienza con gli animali nasce da quando io sono proprio piccolissima. All'età di 6 anni io sono diventata vegetariana e lo sono diventata in una maniera buffa. Ero in macchina con la mia famiglia, stavamo andando ad una gita, allora percorrevamo la Salaria per andare verso l'Abruzzo e a un certo punto ho visto un camion con tutte pecore a bordo e qualcuno ha avuto la malaugurata idea di dirmi che erano animali che andavano al macello. E all'età di 6 anni io ho preso questa decisione e non sono mai più tornata indietro. Sono rimasta vegetariana, non ho mai più voluto vedere la carne, non entravo nelle macellerie. Insomma, diciamo che evidentemente c'era una sensibilità nei confronti di questo tema già da quando ero molto piccola. Sicché negli anni, più volte crescendo, durante l'adolescenza, in tanti momenti in cui mia mamma specialmente si preoccupava perché ero molto esile e facevo l'Accademia Nazionale di Danza, ero praticamente chiusa in un collegio, ha provato a farmi cambiare idea, ma insomma, sono stata abbastanza irremovibile. Sto cercando di diventare vegana, ma mi sto dirigendo in quella direzione.
Ma ecco l'amore che da un muro sorride.
E dopodiché la mia esperienza con gli animali è lunghissima. Io e mia sorella in Sabina in questo momento abbiamo 30 cani, casualmente 30, perché poi arriviamo a sforare anche di più, i 35, i 40, Organizziamo delle adozioni e in Italia e a distanza, in Germania specialmente, dove facciamo adottare, mandiamo i cani vaccinati con il loro passaporto. Oramai abbiamo questa esperienza annuale con adottatori tedeschi, devo dire che prendono veramente degli animali in situazioni che nessuno penserebbe possibile, animali ciechi, animali zoppi, animali vecchissimi, animali epilettici. E quindi è da tanto tempo che abbiamo iniziato questa avventura e continuiamo a lavorare in questo senso. Abbiamo anche aperto un gattile da poco, per cui all'attività con i cani abbiamo unito anche quella,
anche
con,
quella
i
con i gatti. In che modo questo animo animalista interagisce e influenza la tua attività artistica?
Allora, guarda, non è qualche cosa che influenza, è qualcosa con la quale vivi e convivi stabilmente, no? È una parte della tua vita. Io in questo momento sono qui mentre parlo con te con i miei gatti che ho trovato per strada, che stanno in casa. Lei è sorda e lui è muto, ho avuto questa fortuna, però si completano perfettamente e sono parte, lo so, io mi sveglio con loro, vado a dormire con loro, non riesco a pensarli come qualche cosa al di fuori della mia vita, così come tutta l'attività con mia sorella in Sabina, è un'attività che ci assorbe tanto a livello di energia, a livello di tempo, a livello anche economico.
Certo.
Però noi abbiamo iniziato piccolissime, noi abbiamo raccolto sempre gli animali che trovavamo per strada, organizzata così come siamo organizzate oggi alla perfezione, diciamo che da un 20 anni a questa parte. Abbiamo approcciato la LAV, c'è stato un periodo in cui specialmente mia sorella, non tanto io perché non ce la facevo più reggere psicologicamente, per cui le campagne antivivisezioniste, c'è stato proprio un periodo in cui al di là di questa attività che era puramente così di coinvolgimento emotivo, poi invece mia sorella che aveva un po' più temperamento e carattere di me per vivere e sopportare queste cose, insomma, ha fatto anche invece proprio un'attività barricadera. Io tutti gli anni, ogni volta, perché poi non ci si fa mai l'abitudine, non ci si fa mai il callo, mai ci si abitua, no? Io quando comincio a vedere che si apre la stagione della caccia, penso ancora, è passato un altro anno, è passato l'altro anno, è possibile che non si riesce a fare nessun passo verso una presa di coscienza. Però lì è un problema di educazione, al di là degli interessi economici, al di là di tutto quello che gira intorno a tutto questo, c'è proprio una mancanza di educazione nei confronti. Io tuttora, tutt'oggi, molte volte mia sorella ci dicono sono animali, ma se voi spendeste questi soldi per... ma in realtà poi uno fa anche altre attività nei confronti degli esseri umani.
Infatti.
Però ci trattano come due vecchie zitelle, capito, rimbecillite, le gattare, le canare, sempre con quest'aria un po' di...
Purtroppo,
infatti. Guarda, io e mia sorella mi ricordo che eravamo piccole e andavamo con le cesoie, io me lo dico che me frega, andavamo ad aprire i cancelli, prendevamo gli animali venuti male a catena, rompevamo le catene, facevamo delle strategie, ne abbiamo tolto uno da un garage che era legato, io mi ricordo che siamo tre sorelle, una era andata a parlare con il proprietario del garage per distrarlo, l'altra con le cesoie, prendevamo sti cani, scappava. Lì non ci puoi parlare,
non
ce la si fa, cioè, non puoi andare da un cacciatore e spiegare perché eticamente non è bello, non è corretto, o la senti questa cosa o non la senti, non c'è sensibilità, ma neanche per i cani con i quali molte volte condividono questa esperienza della caccia, sono animali molte volte tenuti male, tenuti a catena, liberati per andare a caccia. Io ho vissuto tanto in campagna, interessati della mia vita, che ho passato in campagna, quindi poi queste cose le ho impattate.
Capito.
Diciamo che sono ultra scoperta, ecco, su questo campo non c'è niente da fare, non mi è mai successo nella vita di aver trovato un animale che sia stato un uccello, un cane, un gatto, un pappagallo e che non abbia preso con me, questo credo che non sia mai successo, non ho mai tirato dritto con la macchina, non ho mai fatto finta di non vedere, anzi...
C'è una canzone nel tuo repertorio che affronta il tema degli animali?
Io le canzoni che ho scritto per gli animali sono le canzoni che scrivo per loro, ci gioco e me le canto in casa perché sono un po' un po' stupide, come dico io tra virgolette, non sugli animali, sulla terra, sulla natura, sul disastro ambientale, cioè su questi temi qui sì, non mm-hmm. sugli animali.
Facci qualche nome di canzone, Mandragole. Una.
Per esempio, ecco. Sì. Per esempio,
siamo
sì.
preparati, sono preparato. Dai.
Oh, mazza. Complimenti. Sì, però ti ripeto, poi c'è un brano in un mio primissimo disco che si chiama Torno a casa, dove ho registrato la voce del mio bretoncino. Mm-hmm. Quindi nel mio ritorno a casa c'è il suo abbaio che ho voluto mettere dentro il disco, ma questa è l'unica testimonianza della mia vita a contatto con gli animali all'interno di un lavoro musicale.
Sappiamo della tua apparizione a Sanremo, se ne parla tanto, con Platinette, che però questo nuovo album che uscirà il 15 di febbraio consolida la tua collaborazione con Paolo Di Sabatino e il suo trio,
che devo dire
danno un bel sound molto raffinato e intimista alla tua musica. Secondo me ti trascinano su un altro campo rispetto a quello a cui conoscevamo la Grazia di Michele, cioè un sound molto più raffinato. Cosa però ci dobbiamo aspettare dal il brano che presenti a Sanremo?
Guarda, secondo me c'è da aspettarsi qualche cosa che, al di là del sapere di che cosa si parla, perché si parla del pregiudizio, si parla del non accettare le persone quando sono diverse, non andare in profondità di un animo umano perché ci si ferma magari alle apparenze, classificare gli altri semplicemente perché hanno una difficoltà nella loro ricerca di identità sessuale. Ecco, diciamo, è una canzone sul pregiudizio che in questo caso va verso tutte le persone che hanno delle problematiche tra parentesi sessuali, quando poi sono risolte non sono neanche problematiche, ma agli occhi degli altri lo sono. Però diciamo che poi il pregiudizio si può allargare, in qualunque caso noi non siamo in grado, gli altri non sono in grado di percepire la bellezza di una persona al di là delle sue scelte, qualunque esse siano. E quindi quello che non ci si aspetta, secondo me, è che ci sia un coinvolgimento poi forte di una persona che si è abituati a vedere con i lustrini, le pagliette, le ciglia finte, che ironizza sulla sua condizione, che invece si mette completamente a nudo raccontando il suo percorso. Quindi insomma sarà una bella storia.
Molto intrigante. Per concludere chiediamo a Grazia Di Michele: restiamo animali?
Restiamo animali.
Giorno la terra parlasse, che cosa dovrebbe dire? Venduta, pagata, prezzata, cacciata, umiliata, ferita, distrutta da blocchi di ferro e cemento. E se un giorno la terra gridasse per ogni albero e radice, strappata, spezzata con forza, violata, bruciata, inaridita dai fiumi dove placa la sete. E se un giorno la terra piangesse le stagioni perdute, noi non sapremmo ascoltarla, intenti a placare il fragore e il disordine delle nostre